Autorità profetica. Ecco la serie, come vedete che abbiamo trattato tre serie, tre puntate, era una miniserie. Autorità profetica tratteremo questa sera. Quanti di voi sono interessati ad avere autorità profetica? Quanti? Grazie, Gasper. Chi è che è interessato ad avere autorità profetica? Aspetta, facciamo una cosa. Guarda! Allora, voglio chiedere, c'è qualcuno che si trova qui per la prima volta? Proprio la prima volta che... Voglio solo farti un applauso di benvenuto, non ti faccio niente. Se qualcuno che si trova per la prima volta, Dio ti benedica. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? No. Mi sa che c'è qualcun altro, però vi facciamo l'applauso lo stesso anche se non avete alzato la mano. Autorità profetica. Abbiamo detto che cos'è l'autorità? Cos'è l'autorità? Oh, ragazzi, chi si è bene stesa? Cos'è l'autorità? Abbiamo detto la prima volta, c'ero io, ve l'ho spiegato. Cos'è l'autorità? Sei un grande. Esercitare potere. Autorità è esercitare potere. Quando io ho autorità è perché posso esercitare potere. Se io non esercito potere, non ho autorità. Tu hai un potere, lo puoi esercitare. E oggi noi stiamo parlando di autorità profetica perché Dio ci dà un'autorità profetica. Noi possiamo scegliere se esercitarla o meno. Ora, quando parliamo di profetico, non lo so cosa scatta in noi, ma la parola profetica è molto interessante. La parola profezia è molto interessante. E subito quando parliamo di mondo profetico, ci catapultiamo nel futuro. È vero o no? La prima cosa che pensiamo quando parliamo di profetico, di profezie, è che pensiamo al futuro, la profezia che succederà qualche cosa. Ma sapete, secondo il concetto biblico e secondo il concetto ebraico della parola profezia, non parla solo di questo. Non dico che è sbagliato dire che si parla di futuro, ma la parola profezia ha a che fare molto anche con esortazione. Un profeta esorta. Esortare significa incoraggiare, ma soprattutto, ragazzi, per favore ascoltatemi, soprattutto la parola profetica unisce il cielo e la terra attraverso la parola di Dio. Se volete rimaniamo io e mia moglie, potete uscire, solo lei mi dice, magari ogni tanto, sapete, giusto per incoraggiarmi. Grazie. Grazie mille, Gabriele. Grazie. Io intanto bevo nel frattempo che vi scaldate la gola per dire altri amen. Quindi, per profetizzare, per capire il mondo profetico, non devi essere un profeta. Devi leggere la parola di Dio. Devi leggere la Bibbia, ragazzi. Leggendo la Bibbia, tu non solo conosci di più di Gesù, ma conosci di più di quello che è tutto il mondo che è attorno a Cristo. Ascoltatemi, non basta venire una volta a settimana, due volte a settimana in chiesa, se poi non abbiamo un contatto continuo, giornaliero con Gesù. Non c'è dubbio che venendo qui, tutti noi siamo benedetti. È bellissimo stare insieme, è bellissimo scoprire di Dio, è bellissimo adorare insieme, ma quando tu vuoi andare più in profondità hai bisogno che ogni giorno tu cerchi Dio personalmente. Amen. È una cosa tua personale che deve crescere. E c'è un episodio nella Bibbia dove ci sono degli uomini che usano autorità profetica e degli uomini che non usano autorità profetica. Ascoltami per favore, voglio farti capire qualcosa. Nella Bibbia ci sono più di 5.000 promesse. Nella Bibbia ci sono più di 5.000 promesse per te. Quanti di voi le conoscono tutte 5.000? Manco io. Dico se ti puoi incoraggiare. 5.000 promesse per tutti coloro che leggono la parola. 5.000 ragazzi che si distinguono, che entrano in alcuni dettagli, si diramano, 5.000 promesse dalla Genesi all'Apocalisse che riguardano la tua vita. Ma se tu non leggi la parola di Dio, conoscerai queste promesse? No, non le potrai conoscere. E se non conosci, non puoi esercitare potere. E se non eserciti potere, non hai autorità. Allora, uno dei modi migliori per combattere il nemico, per combattere i pensieri, per combattere paure, per combattere paranoie, è conoscere la parola di Dio, ragazzi. Molto semplice, ma molto potente. E c'è un episodio nella Bibbia dove vengono mandati 12 spie. Ve lo ricordate? Perché devono andare a prendere la terra promessa. E Mosè manda 12 spie e dice: andate a vedere che cosa succede. E sapete quanto stanno in quella terra? Quanto tempo stanno? Ve lo ricordate? Bravissimo. 40 giorni. 40 giorni in quella terra. 40 giorni a ispezionare quella terra. E quando tornano, tutti e 12 dicono: quella terra, questa terra è fantastica, è stupenda, è meravigliosa. Il futuro che Dio ha per te è stupendo. Il futuro che Dio ha per te è meraviglioso. Dio ha una terra promessa per te che non è quella di Eros e Ramazzotti, è molto di più. Nessuno conosce questi, pochissimi. Molto di più. Perché Dio ha una promessa per te. E quella era una promessa per il popolo di Israele, una terra promessa per loro. E 12 spie vanno e quando tornano tutti dicono: wow, è fantastico, è meraviglioso, ma, ascoltami, ma 10 di loro dicono: è impossibile prendere questa terra. Bellissima, stupenda, fantastica, impossibile. Ci sono giganti, ci sono nemici, ci sono un sacco di popoli che ci vogliono distruggere e ci odiano. È stupenda, non c'è dubbio che è bellissima, la più bella terra della mia vita che abbia mai visto, ma non si può prendere. È come quando tu passi, non so, da una concessionaria e vedi una Porsche, una Ferrari, e tu dici: è bellissima, non c'è dubbio che è bellissima, ma te può scuidare, lo so, pure tu, con i tuoi amici, no? E tu sei lì che guardi e dici: ma è fantastica. E quelle 10 spie erano lì che dicevano: ragazzi, è impossibile. Ma poi a un certo punto arriva un pazzo, uno che per nome significa il suo nome cane, quindi non era molto credibilità, Caleb. Arriva Caleb, che era una delle 12 spie, e dice: fermati un attimo, per me la possiamo conquistare. Ma sai perché per me la possiamo conquistare? Perché è una terra promessa. L'ha promessa lui. Se lui l'ha promessa, io conosco le sue promesse e me le prendo. Facile. Autorità profetica. Io profetizzo nel mio futuro, ma posso profetizzare nel mio futuro perché nella Bibbia c'è scritto che mi appartiene. Non so se mi stai capendo o meno. Tu puoi pregare per una guarigione, tu puoi pregare per una liberazione, perché nella Bibbia c'è scritto che per le sue lividure noi siamo stati sanati. Quando tu preghi che il tuo fidanzato deve essere biondo, alto, svedese, che deve avere dei polpacci, non c'è scritto che deve essere così. E tu ti arrabbi: perché non sto usando autorità? Perché non c'è scritto che deve essere, non c'è scritto. E tutti gli svedesi verranno da te. No, non c'è scritto. Allora noi a volte ci attacchiamo a quelle promesse inesistenti nella parola di Dio. Ma Dio ha inventato la famiglia. Dio vuole darti una famiglia. Questo sì, è una promessa. Ma la famiglia che Dio vuole darti non deve essere per forza per come dici tu. Io mi ricordo che c'è un libro di un uomo, di un grande uomo di Dio, che sente una parola per qualcuno e gli dici: perché non descrivi come vuoi tuo marito o come vuoi tua moglie? E quest'uomo comincia, o questa donna comincia a scrivere. E comincia a pregare per questo. E in effetti poi si adempie. Perfetto, per come lui l'aveva richiesto, succede. E succede il boom nelle chiese. Non si capisce che è una cosa specifica per quella persona. Tutti devono avere, e tutti cominciano a descrivere: Signore, immischiami Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Jason Momoa, immischiali tutti, così lo voglio. È un morso. E magari poi lo trovi il Signore e dice: tu me l'hai detto. Io mi scavo. Quindi chi? State attenti a quello che potete chiedere. Ma noi dobbiamo e abbiamo autorità su quello che è scritto. Dillo con me. Io ho autorità su quello che è scritto. Dillo con me. Io ho autorità su quello che è scritto. Non hai autorità sulle tue fantasie. Tu hai autorità su quello che è scritto. Amen. Questa è l'autorità profetica. A un certo punto, mentre Caleb dice questo, Giosuè si accoda a Caleb e dice: sì, sono d'accordo con lui. E succede un macello, ragazzi, il popolo si manifesta, tutti si arrabbiano, cominciano a dire: non siamo d'accordo, dobbiamo trovare un'altra soluzione. E guardate che cosa dice il popolo a un certo punto. Numeri 14, versetto 4. Numeri 14, verso 4 dice: e si dissero l'un l'altro, nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Che tristezza a palate. Nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Questi ragazzi erano stati liberati dalla schiavitù. Erano lì che facevano piramidi, erano lì che avevano sempre i piedi nel fango, erano lì che se non lavoravano arrivava una frustata, erano lì che mangiavano solo cipolle, erano lì che non riuscivano a capire perché erano in quella condizione, in una condizione di schiavitù. Ma poi arriva e si presentano davanti alla promessa, e quando arriva la promessa loro hanno paura di entrare nella promessa, e questa paura è così grande che preferiscono tornare indietro nei loro passi piuttosto che andare avanti. Mi stai seguendo o no? A volte noi siamo così. Dio ci sta aprendo una porta, ci sta dando un'opportunità, ma noi abbiamo paura. E questa paura di entrare in un livello superiore, di vivere cose nuove, di non avere più cose vecchie, ma di entrare in un nuovo territorio, ci fa talmente paura che preferiamo ritornare nel nostro brutto passato di schiavitù. E questo popolo al tal punto dice una cosa del genere: facciamoci un altro capo, rigettano Mosè e torniamo in Egitto. Che tristezza, ragazzi. E a volte noi siamo così. Signore, io non ce la faccio più. Ti prego, fammi tornare come ero prima. Era meglio quando non ti seguivo. Era meglio quando ero per i fatti miei. Era meglio quando non ti conoscevo. Perché ora da quando ti conosco tu mi vuoi cambiare sempre, tu mi vuoi migliorare sempre, io invece mi voglio peggiorare. Voglio essere il peggio di me. Voglio stare da solo, non voglio stare con nessuno, non voglio vivere nessuno, non voglio vedere nessuno. Nessuno mi scrive. Mi capita, pastore, nessuno mi scrive. E tu scrivi agli altri no. Sai, forse, mi permetto di dire, forse può essere che se magari ti sbilancio un pochino. Nessuno mi vuole bene, nessuno mi ama. Ma tante cose si costruiscono nella vita, ragazzi. E si costruiscono con sacrificio, si costruiscono con affetto, si costruiscono con lacrime, si costruiscono sacrificandosi e facendo passi indietro. E Dio a un certo punto decide di volere portare avanti questo popolo, di farli entrare nella terra promessa. Sapete che è triste questa storia? Sapete perché è triste questa storia? Di quei 12, solo 2 sono entrati nella terra promessa, Caleb e Giosuè. Vi dirò di più, neanche Mosè è entrato nella terra promessa. Vi dirò di più, tutto quel popolo che si lamentava non è entrato nella terra promessa. I loro figli sono entrati nella terra promessa, che erano dei bambini quando accadeva questo. Quei bambini che non capivano che stava succedendo, che non erano tipiche, si lamentavano, erano ingenui, loro sono entrati nella terra promessa, gli altri non erano pronti. Tu sei libero di non entrare. Sei libero di rimanere indietro. Sei libero di rimanere nella tua condizione di vita che ti viene legato. O sei libero di voler tornare in una condizione peggiore. Perché io ti dico una cosa, il miglioramento costa, il miglioramento fa male, il miglioramento ti lavora dentro, il miglioramento ti forgia, il miglioramento può distruggere dentro di te delle forzature che tu stessa hai fatto. Può distruggere quello che tu hai costruito. Il miglioramento fa male. Ma Dio vuole migliorarti sempre. Dio ti amerà sempre. Dio non ti abbandonerà mai. È una promessa della Bibbia. Dio, lui non ti lascia e non ti abbandona. È una promessa. Ma c'è un'altra promessa. Ascoltami, c'è un'altra promessa. L'altra promessa è che lui vuole migliorare la tua vita. Che lui non ti lascerà così come sei. Che lui vuole trasformare la tua vita. Ascoltami per favore, perché a volte noi su 5.000 promesse ne prendiamo una e diciamo voglio questa e basta. No, le promesse di Dio non camminano da sole. Le promesse di Dio camminano tra di loro. Le promesse di Dio è come una catena, degli anelli di catena che camminano tra di loro, sono tutti collegati. Non va bene che ti prendi solo un anello, non vale, non stai facendo le regole giuste del gioco se vuoi essere un cristiano. Un cristiano non si accontenta di una promessa, un cristiano unisce tutte le promesse di Dio per avere una vita potente in Lui. E c'è un ragazzo nella Bibbia che tutti conoscete e che, sapete, pensare di predicare su di lui, a volte uno ci pensa tanto, perché non solo ci ho predicato tantissime volte, ma poi tu dici, vabbè, ma tanto lo conoscono tutti. Però lo Spirito Santo mi martellava su predicare su di lui, perché lui è stato un ragazzino che ha usato seriamente l'autorità profetica. Un ragazzino, stiamo parlando del re Davide, stiamo parlando di Davide, un ragazzino che ha usato autorità profetica, che da bambino, per favore ascoltami, che a 17 anni, 16 anni, non so, gli studiosi dicono più o meno quell'età lì, a 16 anni è riuscito a sconfiggere il gigante e quando è diventato maturo ha peccato. Al contrario, a volte siamo più maturi da ingenui e da piccoli che quando diventiamo grandi. Perché ci costruiamo attorno delle realtà, del carattere che non va bene e abbiamo paura di distruggerlo. E quel Davide era piccolo, era un ragazzino ed è riuscito ad utilizzare un'autorità profetica pazzesca. Che cosa succede? Lo sapete, c'è un gigante Golia, perché per 40 giorni, quanto sono stati le 12 spie nella terra promessa? E questo Golia per 40 giorni viene a disturbare il popolo e a dire io vi distruggerò. Come si chiama il tuo Golia? Io ti distruggerò. Da quanti giorni viene? La Bibbia dice che veniva mattina e sera, due volte al giorno. E dice io distruggerò il popolo. Mandami uno dei vostri valorosi, mandamelo. Mandamelo uno, a me basta uno. Lo sfido. Se io vinco, voi vi sottometterete a noi come popolo. Sarete i nostri schiavi. Se voi vincete, noi saremo i vostri schiavi. 40 giorni. Ogni giorno. Ogni santo giorno. Paura per 40 giorni. A un certo punto arriva sto ragazzino. Lo manda il papà. Il papà gli dice, vai dai tuoi fratelli che sono in guerra e portagli un po' di formaggio, un po' di pane, vai. E mi fa impazzire una parte della Bibbia che dice che Davide, voi lo sapete, lui era un pastore di pecore. E lui sapete che fa quando suo padre gli dice di fare questo? Lui prima di tutto trova il custode delle pecore. Non lascia a metà quello che stava facendo. Non lascia in 13, come diciamo noi, quello che stava facendo. Non dice, vabbè che mi interessa delle pecore, mio padre mi ha detto di andare lì, vado lì. No, ma lui prima trova come gestire le pecore. E poi va. E quando arriva lì, trova un macello, trova un'atmosfera terribile, trova un'atmosfera bruttissima, tutti hanno paura di questo gigante e mentre lui arriva ed è questo gigante che arriva e lui comincia a informarsi, ragazzi, che sta succedendo qui? E i suoi fratelli cominciano a prenderlo in giro, cominciano a dire, Piscello, vattene a casa, via, vatti a fare il bambino a casa, arrivo, lo spirituale, che vuoi? E dice, scusate, ma che sta succedendo? E gli dice, cosa succederà a chi batterà questo gigante? Lui ti chiede questo. E tutti dicono, sai cosa succederà? Gli darà il re Saulo gli darà ricchezze e sua figlia in moglie. E comincia a dire, bello. Ma lo sai che quasi quasi ora lo batto io? E tutti, ma che affare. È la cosa che mi fa impazzire. Guardate questo verso, versetto 31. Di prima Samuele 17, le parole che Davide aveva detto furono sentite e riportate a Saulo che lo fece venire. Ascoltami, molte forse noi pensiamo che lui andò da Saulo, non è vero che Davide è andato da Saul. Saul, là dentro, in quel macello di paura, ha sentito un pazzo che parlava di fede. Ha sentito un ragazzino che ha detto, l'ho fatto io. Allora Saul, la Bibbia dice che Saul era anziano già di età, ha chiamato Davide, forse gli voleva dire Davide. Assessore, io lo conosco a tuo padre, poi ci rimane male, fai brutta fine, lascia stare, non è il caso. Ma che parola aveva detto esattamente Davide? Guardate il verso 26, andiamo un attimo indietro. Davide rivolgendosi a quelli che erano vicini disse che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Ditemi la verità, le schiere del Dio vivente hanno paura? Dimmi la verità, le schiere del Dio vivente hanno paura? E là avevano tutti paura. Quindi Davide non guarda come guardano gli altri. Lui non dice chi osa insultare me. Lui dice le schiere del Dio vivente. Lui sta dicendo a tutti, ma avete capito chi siete? Avete capito a chi appartenete? Avete capito che DNA avete? Avete capito chi è il vostro Dio? Chi osa insultare ognuno di voi sta insultando me e sta insultando Dio. Sono pronto a combattere. Wow. Le schiere del Dio vivente che avevano tutti paura. Erano tutti là, ogni volta che passava Golia si mettevano indietro, io non ce la posso fare. La vittoria di un ragazzino ha stravolto il destino di molti. La tua vittoria può cambiare il destino di tanti. Il tuo trionfo può cambiare il destino di chi ti circonda. La tua conversione a Cristo può cambiare il destino di amici tuoi. Il tuo avere un miracolo può cambiare il destino di chi ti sta accanto. Il tuo conoscere Gesù per chi è veramente può cambiare la vita di chi ti sta accanto, perché vedrà un ragazzo o una ragazza trasformati e cambiati. E Davide era lì, era pronto. Come si permette questo? E Saul lo chiama. Appena Saulo cerca di convincerlo che non è il caso, trova un ragazzino sicuro, lui lo deve distruggere a Golia. Forse Saulo ha pensato, ci piace mia figlia. E chi se sta facendo tutta questa vocceria? Poi traduco per quelli, anzi mettete i sottotitoli. Gli piace mia figlia, sicuro. Sta facendo, mamma mia, per amore, quanto la ama. No. Davide aveva chiaro davanti a sé la sua autorità profetica. In un momento buio lui ha utilizzato la sua autorità profetica. Ascoltami, l'autorità profetica che Dio ti ha dato non va usata nei momenti di luce. Va usata quando c'è buio. L'autorità che Dio ti ha data è facile usarla quando c'è luce, quando tutti vedono. Deve essere usata in momenti di buio, deve essere usata quando viene Golia, deve essere usata quando tutti gli altri non ci credono. Chi osa insultare le schiere dell'Eterno? E allora Saul si arrende e fa una cosa, verso 39. Prima Samuele 17:39. Dice così, poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul, non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Saul dice, figlio mio, come ti posso aiutare? Ti do la mia armatura. E Davide è imbarazzato, ma nello stesso tempo rispettoso verso quell'autorità, la indossa. Mi immagino che la indossa e comincia a camminare perché è troppo pesante, non riesce neanche a tenere la spada, sembra un robot, non riesce. A un certo punto dice, guarda, io non ce la faccio, preferisco avere quello con quello che ho, io devo usare. Oh, ascoltami per favore, l'autorità che Dio ti ha dato non devi usarla con qualcuno, con quello che ha qualcun altro, ma devi usarla con quello che Dio ti ha dato. La tua autorità funziona per quello che Dio ti ha dato. La tua autorità non funziona per quello che ho io. Io non posso combattere le tue battaglie. Tu devi combattere le tue battaglie. Io non posso uccidere i tuoi Golia. Tu devi uccidere i tuoi Golia. L'autorità che Dio ti ha dato è per te, è personale. E non per cercare di usufruire dell'autorità degli altri. Ascoltami per favore, è molto importante quello che ti sto dicendo. Faccio centinaia di consulenze all'anno con ragazzi che hanno difficoltà, che hanno problematiche familiari, che hanno problematiche di tutti i tipi, che vanno da psicologi, da psichiatri, che cercano aiuto in tutti i modi. Ma io ti devo dire una cosa, lo psichiatra non può lottare per te. Lo psicologo non può lottare per te. Io non posso lottare per te. Ma dentro di te abita colui che già ti ha dato la vittoria. Dentro di te abita colui che già ti ha dato la terra promessa. Dentro di te abita colui che ti ha dato la vittoria in Cristo Gesù, lo Spirito Santo, che abbatte il tuo Golia. Già è morto Golia. Già è morto Golia, tu devi usare la tua autorità profetica, ma Golia è già distrutto. Ecco perché Davide aveva chiarezza, perché sapeva che Golia già era morto. E quando Saul gli dà l'armatura, lui dice: io non riesco a combattere con questa armatura. Come faccio a combattere con questa armatura? Combatterò con quello che ho. Ma che cosa hai? Un bastone e una fionda. Che armatura hai tu? L'armatura del vicino è sempre meglio della tua? Com'è l'armatura del vicino? Oh, se fossi come il pastore. Oh, se avessi la sua armatura. Oh, se avessi le sue armi. Mi piacerebbe essere come lui. Perché abbiamo dei... Oggi viviamo nei social network dove vediamo tutti questi mega persone. Super ricche, le persone, subito la prima cosa che pensiamo: vorrei avere i soldi che ha lui, vorrei avere quello yacht, vorrei avere la sua fidanzata, qualcuno di voi pensa non è buono. Vorrei essere come lui, vorrei essere come lei, mamma mia come fa a non avere cellulite? Così vorrei essere. E non sono modelli, ma sono qualcosa che ti paragona a loro, è qualcosa che ti fa sentire in difetto. Questa è un'opera diabolica, ragazzi, ve lo dico molto chiaramente, è un'opera diabolica. Noi abbiamo bisogno di modelli, non di paragoni. Sai perché? Perché tu sei speciale così come sei. Sai perché? Perché i Golia che tu devi battere, non li devi battere con l'armatura di qualcun altro, ma tu sei speciale così come sei. Tu sei unico, così come sei. E i tuoi Golia, non può ucciderli lui, li devi uccidere tu. Ognuno di voi si presenteranno dei Golia, ma tu li devi uccidere. E ti dirò di più, i tuoi Golia per lui già sono morti. I tuoi Golia per Dio già sono falliti. I tuoi Golia per il Signore già hanno perso. E lui, Davide, si ritrova in questa condizione, leva l'armatura, immaginatevi il popolo, già non lo sopporta, arriva stupischello e vuole uccidere Golia e va dal re e il re gli dà l'armatura e rifiuta l'armatura e poi arriva finalmente in questa battaglia. E prima di arrivare alla battaglia, ascoltatemi, lui cosa fa? Va al fiume e prende... Quanti? 5 pietre. Ora, perché ne prende 5 se poi ne basta... solo una? Ascoltami, probabilmente ne ha preso 5, umanamente vi parlo, ok? Umanamente ne ha prese 5 perché ha detto almeno c'ho 5 colpi, o no? Se non ci riesco col primo c'è il secondo, se non c'è il secondo c'è il terzo, mi scelgo le pietre giuste e vado a segno. 5, almeno 5 colpi vanno bene. Umanamente ha fatto questo, poi ne è bastato uno. Però ascoltami, non importa che erano 5, che erano 1, che erano 2. L'importante è che Davide, comunque sia, vedeva Golia morto. Il problema nostro è che non vediamo Golia morto. Il problema nostro è che ci focalizziamo sulle armi. Quante ne prendo? Aspetta, questa 5 picca, mi pare... ne piglio 10, questa è bella, te la che appunti da chi sta bello c'è a schicchio. No, aspetta però, io non lo so se sono sicuro di questa cosa, non lo so, questo non c'è l'intelligenza artificiale pure per questo. E non so cosa fare. Davide ne prende 5, li mette nella sua tasca e dice, mi basteranno queste 5 per uccidere Golia. Ma lui già vedeva Golia morto. Sai perché? Perché Golia aveva detto, aveva insultato Dio. E lui sapeva che c'è una promessa nella Bibbia. Se tu insulti Dio, stai insultando me. E se tu insulti il mio Dio, tu sei sconfitto. Promessa fatta, è mia, me la prendo. Autorità profetica. Nessuno ci aveva pensato nel popolo. Lui sì. E guardate come finisce questa scuola. Perché mi piace che finisce la scuola, ci ho sempre stato. Ma. Versetto 45, sempre di Prima Samuele 17. Allora Davide rispose al Filisteo, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Lui dice, tu hai insultato l'esercito di Dio, tu hai insultato le schiere di Israele, sei stato tu, peggio per te, tu morirai, non è colpa mia, è colpa tua se muori. Quando arriva una paura nella tua vita, il problema non sei tu. Il problema è che questa paura ha poca vita. Sai perché ha poca vita? Perché la Bibbia dice che il suo amore perfetto caccia via la paura. È così, è scritto nella Bibbia. Allora cosa faccio io? Mi faccio una bella dose, anche overdose di amore di Dio e la paura va via. Ci sei o no? È scritto nella Bibbia. Allora a volte è più semplice di quanto immagini, ma devi agire. Davide non ha detto, sicuramente Golia sarà distrutto. Ragazzi, guardate che ha insultato le schiere dell'Eterno. Ha insultato voi, se insulta voi, insulta Dio, dai, andate. Lui ha detto, ci vado io. Ci vado io. Io ho autorità profetica per distruggerlo. Lui non ha detto, andate. Quante volte vi capita, no? Vi è mai capitato? Chi vuole servire a Dio? Io, poi c'è quello davanti a te, facci, io lo voglio servire, vai, muovi, io. E mandiamo gli altri, tu devi mandare te stesso, le tue battaglie, le tue lotte, non le può combattere qualcun altro. E poi dice, oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa. Questa volta cosa ve l'ho detta tante volte. Cosa aveva di appuntito Davide in mano? Niente. Un bastone, una fionda e delle pietre. Come ci ha tagliati essa? Un bastone, una fionda e delle pietre. E forse Golia, mentre gli diceva ti taglierò la testa, gli ho pensato avrà qualche arma segreta. Forse quel bastone poi fa... diventa una spada gigante. Non lo so, cose di Goku... La nuvola, l'onda energetica, oppure non lo so, l'Africa si allunga, gli dà pugni, mangiato il frutto, non lo so che cosa si è immaginato con un mix di manga. La verità è che lui aveva avere un'arma segreta che Golia non aveva capito. Quell'arma segreta era il suo Dio, quell'arma segreta era l'insulto che Golia aveva fatto. Ascoltami, l'insulto che Golia aveva fatto diventa l'arma segreta di Davide. L'insulto che la paura ti fa diventa l'arma segreta. Ogni volta che la paura ti dice sei brutto, non servi a niente, sei inutile, diventa la tua arma segreta. Ogni volta che arriva il gigante e ti dice tu non sei buono a nulla e non farai nulla nella vita, diventa la tua arma segreta perché Dio ti ha scelto, perché c'è una promessa in te, perché c'è potenza in te. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Io mi immagino gli uccelli che volavano. Oh, picciotti, niente si mangia. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e che tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Wow! Un ragazzino davanti a un gigante, quasi 3 metri, dice la Bibbia che era. E lui comincia a dire tutto questo. Tu perirai, tu morirai, perché oggi io dimostrerò chi è Dio. Tu hai bisogno nella vita di dimostrare chi è Dio. Dì alla persona accanto a te, tu hai bisogno nella vita di dimostrare chi è Dio. Tu hai bisogno di comprendere che hai autorità profetica. Davide in un momento difficile. Secondo voi Davide aveva paura o no di questo gigante? Non aveva paura da una parte, nello spirito, ma secondo me quando è arrivato là e si è trovato questo gigante là davanti, ha detto, ma come ci puoi togliere? Forse ha pensato, forse era meglio l'armatura di Saul, almeno se mi schiaccia fa meno male. O forse ha pensato, 5 pietre, ne potevo prendere 10. Non lo so. O forse ha pensato, speriamo che la uso bene la fionda. Chissà cosa è passato nella mente di Davide, era umano, come noi. Non sto dicendo che non ha debolezze, era umano come ognuno di noi, ma lui sapeva che Dio gli avrebbe dato la vittoria, perché quel gigante aveva insultato Dio e lui stava usando autorità profetica. Nessuno nel popolo l'ha usata. Nessuno, neanche il re. Il re ha detto, va bene questa condizione. Mi sta bene questa condizione, che ci fa? Tanto io sono qui, ormai sono vecchio. Pure se viene ogni giorno Golia, che fa? Tanto ormai stiamo diventando pure amici. È 40 giorni che viene. Ascoltami, guarda che tu fai così a volte con le tue paure. Vabbè, che ci fa? Tanto ormai stiamo diventando amici. Anzi, mi manca. Non ho più paura del buio, che era bello. Avere gli incubi la notte, svegliarsi. Era troppo bello, peccato. Ti affeziona alle tue paure, ti affeziona alle tue paranoie, ti affeziona alle tue tristezze. Ma Dio non vuole questo. Ti ha dato una terra promessa. C'è di più. C'è di più. E ti stupirà con quali armi abbatterai Golia. Perché non saranno armi che dovrai cercare da qualche altra parte. Ce le hai già tu. Non saranno armi che dovrei cercare da qualche altra parte. Dovrei cercare un dono o qualcuno che ti regala qualcosa. Già sono con te, già sono tue. L'arma reale che ha usato Davide, sapete qual è? La vera arma che ha usato Davide, sapete qual è? Non è la fionda e la pietra, è la sua bocca. La sua bocca l'ha ucciso a Golia. Io ti taglierò la testa. Tu sarai distrutto, tu hai insultato le schiere dell'Eterno, è la tua fine. Quella è stata la sua arma profetica, quella è stata la sua autorità profetica. Davide ha cominciato a esercitare autorità con la sua bocca e poi con la fionda, ma con la sua bocca prima di tutto. Ci sei o no questa sera? Sei con me o no questa sera? Quanti di voi vogliono usare più autorità profetica nella vita? Quanti di voi vogliono esercitarsi in autorità profetica nella vita? Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi, per favore?